E per parlare di questo non solo salutiamo Ciccio Baiano. Ciao Ciccio, buon pomeriggio, ben trovato a TMV Radio. Ciao, ciao, ciao.
Buon pomeriggio, ciao Nico, ciao a tutti.
Allora, caro Ciccio, da dove vogliamo partire? Perché insomma questo è un campionato che francamente ci regala molti spunti. La prendo larga, poi arriviamo anche sulle tue ex squadre. Questo sorpasso dell'Inter che cosa significa oggi sul Milan?
Ma significa poco, sinceramente. Ma anche quando stava dietro significava poco, anche perché sinceramente mancano ancora tantissime partite e, come hanno detto in tanti, 5-6 squadre hanno la possibilità di vincere lo scudetto. Quest'anno è un anno particolare, lo sappiamo, perciò basta che mancano 2-3 giocatori importanti che il livello delle squadre si abbassa e quelle che stanno dietro possono recuperare.
Ciccio, a tuo avviso come si spiega il ritardo fin qui accumulato dalla Juventus?
Ma è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti giocatori, non tantissimi, ma almeno 3 o 4, è normale che ci vuole del tempo. Poi ci metti anche il fatto che l'allenatore non ha avuto modo di fare il ritiro e i tempi si sono allungati. Però ovviamente la classifica, visto quello che ha fatto vedere la Juventus negli ultimi 9 anni, un po' piange, perché è vero che se dovesse vincere la partita di recupero contro il Napoli accorcerebbe ancora la classifica, ma di questi tempi negli anni passati la Juventus aveva un bel margine di vantaggio sulle altre, invece adesso deve rincorrere.
E poi secondo me c'è anche un altro aspetto, che noi in Italia spesso e volentieri diamo subito le etichette agli allenatori in base ai risultati. Allora Pirlo inizialmente fa fatica, per lui era troppo, doveva passare dall'under 23 della Juventus a fare tutta la gavetta e poi allenare la prima squadra. Poi vince 2-3 partite di fila, l'ha vinte come l'avrebbe vinti Allegri. Probabilmente forse bisognerebbe dire che Pirlo è il primo anno che allena e che quindi anche per lui questa responsabilità di guidare una squadra che vince da 9 anni comincia a farsi sentire, perché alla Juve non puoi che vincere.
È normale che hai tutto da perdere, nulla da guadagnare, anche se allenare la Juventus senza mai aver allenato una squadra è un bel avere. Ovviamente, però ovviamente non ha un compito semplice, perché come hai detto te, alla Juventus arrivare secondo è un fallimento e perciò devi solo vincere. Non è semplice, perché rispetto agli altri anni le altre squadre si sono rinforzate e poi ci mettiamo anche che è un campionato molto molto ma molto particolare.
Francesco, da ex attaccante, ma da allenatore e da uomo che lo ha conosciuto anche da vicino, sei più positivamente sorpreso da questa riesplosione di Mattia Destro, che in Serie A è a un gol dalla doppia cifra, o più stupito negativamente del fatto che appunto questa esplosione arrivi alla soglia dei 30 anni per Destro?
Ma intanto sono contentissimo che sta facendo bene. È normale che si era un po' perso, anche perché non è stato molto fortunato, ha avuto tanti problemi fisici che non hanno permesso a questo giocatore di allenarsi con continuità. Poi è normale che quando un allenatore, quando un giocatore perde la fiducia, perché ovviamente gioca poco e poi anche quando giochi fai pochi gol, gli attaccanti si alimentano con i gol e perciò è andato un po' giù. Perciò sono contentissimo, perché poi col lavoro sta facendo vedere tutto il suo valore.
E invece ti chiedo di Lukaku se ti ricorda Batistuta quando parte con quelle accelerazioni che praticamente non riescono mai a fermarlo. Anche ieri abbiamo visto delle cose eccezionali. Se ci può essere un paragone come forza, no? Come senso del gol.
Ma come senso del gol, poi a livello fisico non dico che siamo lontani, però questo fisicamente ha uno strapotere fisico incredibile. E forse Bati concretizzava di più e giocava un po' meno per la squadra. Lukaku gioca molto più per la squadra, però sono, ovviamente paragoni non si possono fare, perché io sinceramente No, a parte due attaccanti fortissimo, ma sono convinto che se Battistuta giocasse adesso potrebbe arrivare a fare 50 gol.
È vero, è vero.
Francesco, ti porto sulla Fiorentina. Al netto della sconfitta di ieri con la Samp, parlando fuori dai denti, 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, a tuo avviso ad oggi devono più trasmettere fiducia per quello che, al di là di ogni discorso, è l'obiettivo quest'anno alla portata della Viola, cioè rimanere in Serie A, o non sono un gap così rassicurante su cui poter fare affidamento per quanto visto fin qui?
Allora, il gap che c'è ovviamente non ti fa cullare sogni tranquilli, però è anche vero che le altre non stanno facendo meglio, e questo ti fa morale, no? Poi sinceramente la Fiorentina negli ultimi tempi è migliorata sotto il profilo del gioco, non migliora sotto il profilo di punti, e questo ovviamente ti preoccupa un po', però io sono convinto che la Fiorentina ne verrà fuori da questo momento. Anche perché, ripeto, le altre vanno veramente piano, ci dovrebbe essere veramente tracollo per non restare in Serie A.
Ma secondo te qual è oggi la lacuna più grossa della Fiorentina? Al di là del fatto che i numeri, no, parlano di 10 sconfitte, che l'attacco fa fatica a segnare, cioè, secondo te oggi la Fiorentina paga più l'assenza di un regista o di una punta da affiancare a Vlahovic, per esempio, anche se poi è arrivato Kokorin?
Ma sinceramente dal mio punto di vista manca un centrocampista che detta i tempi, dinamico, e poi ovviamente uno che doveva affiancare Vlahovic, ma una prima punta, perché anche Vlahovic, che è arrivato, un buon giocatore, ma non è una prima punta. Però il fatto di giocare in due è più facile per Vlahovic, perché ieri si è visto giocare con due attaccanti, ovviamente stare da solo fai molta più fatica, e giocare con un altro accanto, almeno i difensori si dividono, quando c'è un riferimento davanti è normale che al minimo giochi con due difensori sempre attaccati. Giocare con un compagno vicino ovviamente ti aiuta, però poi manca sempre quello che poi ti permette di fare gol, perché ieri è vero, la Fiorentina è arrivata tante volte lì, è stata veramente la partita che ha creato più palle gol, ma poi alla fine se crei 10 palle gol e fai un gol e poi regali 2 gol come l'ha regalata la Fiorentina, 9 volte su 10 le partite le perdi.
Francesco, ti leggo un messaggio di un ascoltatore che è Danny, che ti chiede se noti delle similitudini tra il gioco di Zeman e quello di Vincenzo Italiano.
Sì, ma io Vincenzo Italiano lo seguivo già da tempi di Trapani, perché conoscendo molto bene il direttore sportivo Rubino sono andato anche a vedere gli allenamenti di Italiano, e sinceramente è veramente un allenatore molto molto preparato, ha idee innovative, è un allenatore che cerca sempre di fare gioco e di imporre il proprio gioco, perché si vede anche l'anno scorso, si è visto in Serie B, ha vinto un campionato e non era certamente la favorita, e quest'anno che tutti davano lo Spezia, e lo Spezia già per retrocesso era di passaggio, sta facendo veramente delle cose egregie con un gruppo di giocatori che pochi avevano cascati in campi di Serie A, però attraverso il gioco è una squadra, è il dinamismo, sono squadre che ti mettono in grosse difficoltà e attaccano la profondità, gli esterni più o meno come li attaccavano Signore Rambaudi.
E se Italiano, penso anche alla Serie B, gli Zanetti, Dionisi, rappresentano un po' i simboli della next generation degli allenatori. Ti chiedo, pensando anche alla gara di ieri della Samp, a tuo avviso, Francesco, in questo anno Claudio Ranieri compirà il prossimo 20 ottobre 70 anni. Ed è emblematico, direi, da considerare anche per quanti anni, o per meglio dire da quanti anni, Ranieri riesca sempre ad essere al top, che sia in Italia, che sia in Inghilterra. Questo significa, come dire, avere ovviamente l'esperienza, ma anche una capacità di adattarsi, no, a un calcio che in questi 30 anni è cambiato, è mutato, ha preso anche forme molto diverse.
È un grandissimo allenatore, è un grandissimo allenatore Ranieri, perché è un allenatore che entra in un gruppo, vede e costruisce il vestito adatto per fare saltare le qualità dei propri giocatori senza inventarsi nulla.
E questa è la sua forza.
La dice, è la sua forza, ovviamente. Lui non ha moduli, non sposa un modulo e va avanti per la sua strada. Lui è uno che in base al gruppo che trova riesce a trovare il modulo per esaltare le qualità dei propri giocatori, e non è poco.
Ciccio, tu sei stato anche allenato da Maurizio Sarri,
sì.
E ti chiedo, cioè, secondo te oggi, che comunque è un allenatore che a giugno si libererà, è ancora molto intrigato dall'idea di un giorno allenare la Fiorentina, oppure no, per come lo conosci te?
Penso di sì, ma io, guarda, penso che qualsiasi allenatore sia intrigato da allenare in una piazza come Firenze. È vero che Sarri è un allenatore importante, è un allenatore che probabilmente potrebbe allenare qualsiasi squadra in Europa, in Italia, top. Però è normale che è sempre stato simpatizzante della Fiorentina, anche quando stavamo insieme a San Giovanni si informava sulla Fiorentina, e poi sta a Figline, perciò ovviamente piacerebbe, però ovviamente ci vuole un progetto importante,
certo.
Perché un allenatore che viene dal Napoli, Chelsea e poi Juventus ha bisogno di un programma importante, di un progetto importante, perché non è che gli allenatori pur bravi hanno la bacchetta magica, arrivano e subito le squadre diventano competitive. Ci vuole un lavoro, e il lavoro richiede tempo.
A proposito di lavoro, di tempo, Francesco, l'ultima per quanto mi riguarda è su Gattuso, perché al di là dei rapporti interpersonali e del momento anche storico dell'allenatore del Napoli, del direttore sportivo Giuntoli con la proprietà, da un punto di vista proprio di risultati ottenuti da Gattuso da quando è l'allenatore del Napoli, a tuo avviso gli si può imputare qualcosa?
Ma sai, il ruolo dell'allenatore c'è sempre un qualcosa da dire, no?
Mm-hmm.
Io faccio sempre l'esempio di Allegri. Allegri ha vinto 5 scudetti alla Juventus più uno al Milan, eppure era grida. Appena perdeva la Juventus la colpa era di Allegri.
Sempre, sì.
Non giocava bene, la Juventus era spettacolare.
Figuriamoci un allenatore che arriva a una piazza come Napoli, esigente, molto esigente, e parti per vincere il campionato e non arrivi neanche, adesso sta recuperando, vieni eliminato dalla Coppa Italia, adesso è un'Europa League, ed è normale che il giudizio è crudele, è pesante. Però io a mente fredda poi vado ad analizzare, perché non ragiono mai da tifoso, no? E dico che Gattuso in un momento difficile, ma molto difficile, sta facendo delle cose buone. Poi poteva fare di più? Sì, poteva fare di più,
certo.
Ma anche i giocatori potevano fare molto di più, perché poi noi bisogna renderci conto che la differenza la fanno i calciatori. L'allenatore può fare tutta la può preparare la partita nei migliori dei modi, ma poi sono i calciatori che vanno in campo, è loro che fanno il bello e il cattivo tempo. Però a Napoli c'è anche un'altra cosa da dire, che quando ti vengono a mancare i due titolari centrali difensivi, ti vengono a mancare le due punte che hai, cioè titolari, ti vengono a mancare i due centrocampisti titolari, ma mi dici come fai a competere per vincere lo scudetto?
Sì, non c'è dubbio.
E allora bisogna essere onesti, però poi si va con la pancia e dice il Napoli sta facendo male. Perché sto facendo male? Perché se arriva nelle prime quattro ha fallito la stagione e ne vince una,
No, non c'è dubbio. Ciccio, noi ti ringraziamo, augurandoti ovviamente, visto l'esperienza che hai avuto con i giovani, con la primavera del Pisa, di ritrovarti ovviamente su una panchina, perché so che la voglia è tanta.
Tantissima, Nico, ti ringrazio, è sempre un piacere parlare con voi, un abbraccio forte.
Grazie, ciao Ciccio, davvero. Grazie mille, ciao.